Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Giacomo Leopardi, lettere da Bologna. Nel luglio 1925, Leopardi parte da Recanati per Milano, chiamato dall'editore Stella a dirigere l'edizione completa delle opere di Cicerone. Sosta a Bologna dal 17 al 26 per incontrare amici, trovando la città, come scriveva al padre Monaldo il 22, quietissima, allegrissima, ospitalissima. Arrivato a Milano, la capitale del romanticismo gli appare indifferente. Torna quindi a Bologna, roccaforte del classicismo liberale, che lo accoglie benevolmente nella casa al numero 33 della centralissima via Santo Stefano. Rimarrà a Bologna, salvo una breve parentesi, dal 29 settembre 1825 al 3 novembre 1826. E vi ritornerà dal 26 aprile al 20 giugno, nel 1827, e per una decina di giorni nel maggio 1830. Le 143 lettere scritte da Bologna e le pagine bolognesi dello Zibaldone testimoniano che nella nostra città si è formata una parte importante del pensiero leopardiano. È qui, infatti, che prende forma una delle più drammatiche allegorie del poeta, quella del giardino ospedale, generata, forse, dalla visione del celebre giardino delle Esperidi di casa Rossi Martinetti. Vi leggiamo questa intensa pagina dello Zibaldone, scritta a Bologna tra il 19 e il 22 aprile 1826, facendola seguire da una lettera inviata il 3 luglio 1826 al padre, che si preoccupava per le notizie di omicidi che venivano da Bologna. Dallo Zibaldone, 19-22 aprile 1826. Tutto è male, cioè tutto quello che è male. L'esistenza è un male, è ordinata al male. Al fine dell'universo è il male. L'ordine e lo stato, le leggi, l'andamento naturale dell'universo non sono altro che male, né diretti ad altro che al male. Non v'è altro bene che il non essere, non va altro di buono che quel che non è. Le cose che non son cose, tutte le cose sono cattive. Il tutto esistente, il complesso dei tanti mondi che esistono, l'universo, non è che un neo, un bruscolo in metafisica. L'esistenza, per sua natura ed essenza propria e generale, è un'imperfezione, un'irregolarità, una mostruosità. Ma questa imperfezione è una piccolissima cosa, un vero neo, perché tutti i mondi che esistono, per quanti e quanto grandi che essi siano, non essendo però certamente infiniti né di numero né di grandezza, sono per conseguenza infinitamente piccoli a paragone di ciò che l'universo potrebbe essere se fosse infinito. E il tutto esistente è infinitamente piccolo a paragone della infinità vera, per così dire, del non esistente, del nulla. Questo sistema, benché urti le nostre idee, che credono che il fine non possa essere altro che il bene, sarebbe forse più sostenibile di quello dei Leibniz, del Pope, eccetera, che tutto è bene. Non ardirei però estenderlo a dire che l'universo esistente è il peggiore degli universi possibili, sostituendo così all'ottimismo il pessimismo. Chi può conoscere i limiti della possibilità? Si potrebbe esporre e sviluppare questo sistema in qualche frammento che si supponesse di un filosofo antico, indiano, eccetera. Cosa certa, e non da burla, si è che l'esistenza è un male per tutte le parti che compongono l'universo. E quindi è ben difficile il supporre che ella non sia un male anche per l'universo intero. E più ancora difficile si è il comporre, come fanno i filosofi. «De malheur de chaque est un bonheur général», Voltaire, Épître sur le désastre de Lisbonne. Non si comprende come dal male di tutti gli individui, senza eccezione, possa risultare il bene dell'universalità, come dalla riunione e dal complesso di molti mali, e non d'altro, possa risultare un bene. Ciò è manifesto dal vedere che tutte le cose, al loro modo, patiscono necessariamente, e necessariamente non godono, perché il piacere non esiste, esattamente parlando. Or ciò essendo, come non si dovrà dire che l'esistere è per sé un male? Non gli uomini solamente, ma il genere umano fu e sarà sempre infelice di necessità. Non il genere umano solamente, ma tutti gli animali. Non gli animali soltanto, ma tutti gli esseri al loro modo. Non gli individui, ma le specie, i generi, i regni, i globi, i sistemi, i mondi. Entrate in un giardino di piante, d'erbe, di fiori, sia pur quanto volete ridente, sia nella più mite stagione dell'anno. Voi non potete volgere lo sguardo in nessuna parte che voi non troviate patimento. Tutta quella famiglia di vegetali è in stato di souffrance, qual individuo più, qual meno. Là, quella rosa è offesa dal sole che gli ha dato la vita, si corruga, langue, appassisce. Là, quel giglio è succhiato crudelmente da un'ape nelle sue parti più sensibili, più vitali. Il dolce mele non si fabbrica dalle industriose, pazienti, buone, virtuose api, senza indicibili tormenti di quelle fibre delicatissime, senza strage spietata di teneri fiorellini. Quell'albero è infestato da un formicaio, quell'altro da bruchi, da mosche, da lumache, da zanzare, questo è ferito nella scorza e cruciato dall'aria o dal sole che penetra nella piaga. Quello è offeso nel tronco o nelle radici, quell'altro ha più foglie secche, quest'altro è eroso, morsicato nei fiori, quello trafitto, punzecchiato nei frutti. Quella pianta ha troppo caldo, questa troppo fresco, troppa luce, troppa ombra, troppo umido, troppo secco. L'una patisce incomodo e trova ostacolo e ingombro nel crescere e nello stendersi, l'altra non trova dove appoggiarsi o si affatica e stenta per arrivarvi in tutto il giardino, tu non trovi una pianticella sola in stato di sanità perfetta, qua un ramicello è rotto o dal vento o dal suo proprio peso. Là uno zeffiretto va stracciando un fiore, vola con un brano, un filamento, una foglia, una parte viva di questa o quella pianta staccata e strappata via. Intanto tu strazi le erbe coi tuoi passi, le stritoli, le ammacchi, le spremi il sangue, le rompi, le uccidi. Là, donzelletta, sensibile e gentile, va dolcemente sterpando e infrangendo steli. Il giardiniere va saggiamente troncando, tagliando membra sensibili con le unghie e col ferro. Certamente queste piante vivono, alcune perché le loro infermità non sono mortali, altre perché ancora con malattie mortali le piante e gli animali altresì possono durare e vivere qualche poco di tempo. Lo spettacolo di tanta copia di vita all'entrare in questo giardino ci rallegra l'anima, e di qui è che questo ci pare essere un soggiorno di gioia. Ma in verità, questa vita è triste e infelice. Ogni giardino è quasi un vasto ospitale, luogo ben più deplorabile che un cemeterio. E se questi esseri sentono, vogliamo dire, sentissero, certo è che il non essere sarebbe per loro assai meglio che l'essere. Lettera a Monaldo Leopardi, 3 luglio 1826. Carissimo signor padre, la sua lettera mi ha cagionata una vera gioia, come sempre me ne cagionerà il trattenermi con lei, e come mi aveva dato, e mi darà sempre pena, il suo lungo silenzio, se non in quanto io penserò che questo possa nascere da sue occupazioni più rilevanti e che serva a risparmiarle fastidio. Certamente, se a Dio piace, io non passerò mai più l'inverno in climi più freddi del mio nativo. Io conto, se la salute non me lo impedisse insuperabilmente, di essere in ogni modo costì il primo entrar dell'autunno, e quanto al trattenermi, ella disporrà di ciò a suo piacere. Intanto ella non si dia pensiero alcuno circa la mia sicurezza. La frequenza degli omicidi in questi ultimi giorni è stata qui veramente orribile, ma io ho preso il partito di non andar mai di notte, se non per le strade e i luoghi più frequentati di Bologna, sicché, fin tanto che non assassineranno in mezzo alla gente, nel qual caso il pericolo sarebbe altrettanto di giorno come di notte, non mi potrà succedere sicuramente nulla. Ho anche il vantaggio di abitare nel centro della città ed in faccia ad un corpo di guardia, in modo che per tornare a casa non sono obbligato a attraversare luoghi pericolosi. Non ho posto il nome di Recanati in fronte al Petrarca, non certamente perché io mi vergogni della mia patria, ma perché il metterlo avanti ad ogni cosa mia mi sarebbe sembrata un'affettazione, ed ella vede che nessuno scrittore ai nostri tempi lo fa, o illustre o non illustre che sia la sua patria. Stampandosi le mie operette in un corpo, non parrà affettazione il nominar la patria, ed io lo farò senza fallo. Il Petrarca è sembrato allo Stella un'ottima speculazione, non solo per gli esteri, ma anche perché questi studi o pedanterie sono dominanti in Italia e massimamente in Lombardia, dove non si conosce quasi altro. Sicché egli crede di fare un bellissimo interesse stampando quest'opera, e ancor io sono della sua opinione. Del resto, il lavoro è stato di somma difficoltà, lunghezza e noia. Non di meno, benché avessi dato speranza di finirlo solo in autunno, l'ho già terminato e spedito tutto, fin da ora. E se non l'avessi interrotto per 5 mesi, occupati parte in altre cose, parte nello smaniare dal freddo, che mi fece tralasciare affatto ogni studio, l'avrei terminato assai prima. Qui, da più di una settimana, abbiamo sereno e caldo. Il tempo ha favorito la festa degli addobbi, che a me, poco amante degli spettacoli, è parsa una cosa bella e degna di essere veduta, specialmente la sera, quando tutta una lunga contrada, illuminata a giorno, con lumiere di cristallo e specchi, apparata superbamente, ornata di quadri, piena di centinaia di sedie, tutte occupate da persone vestite signorilmente, par trasformata in una vera sala di conversazione. La mia salute, grazie a Dio, è passabile. Il zio Mosca, che la saluta caramente, vorrebbe sapere che cosa è del medico Giordani, del quale non ha più notizia da molto tempo. I miei tenerissimi saluti alla mamma e ai fratelli. I miei rispetti alla Marchesa Roberti e a Broglio, se ella ha occasione di scrivergli. Ella mi ami. E se non le è grave, mi dia notizia della sua salute e delle sue occupazioni presenti. Avrò in mira quello che ella mi scrive. Sia persuasa del vivissimo e cordialissimo amore che io le porto e dell'immensa gratitudine che le ho ed avrò per tutta la vita. Le bacio la mano con l'anima e, chiedendole la benedizione, mi ripeto suo affettuosissimo figlio Giacomo.